Dicono? Dimenticano. Non dicono? Han detto. Fanno? Destino. Non fanno? Lo stesso. Perché sperare? Tutto è sognare.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Orazio Martinetti e Brigitte Schwarz.
Dicono una poesia di Fernando Pessoa sul dire e non dire, sulle tante parole che fluttuano nell'aria, anche nella politica, anche nell'economia. I due temi che abbiamo scelto oggi per questa puntata di Moby Dick, due temi e la loro relazione che da un po' di tempo agitano sia la sfera politica che il mondo scientifico, come ha dimostrato anche l'ultima ricerca svolta dall'Istituto di Ricerche Economiche sul mercato del lavoro ticinese. Un saluto da Orazio Martinetti.
Buongiorno anche da Brigitte Schwarz. Solitamente, infatti, i risultati della ricerca scientifica non provocano grandi reazioni nel campo della politica, a meno che non tocchino nervi sensibili, come è stato questa volta con il mercato del lavoro, un ambito le cui ripercussioni politiche ed elettorali non sono certamente marginali.
Ma già in passato la ricerca è finita nel mirino della politica perché metteva in luce aspetti non graditi o comunque non condivisi dai politici, a conferma che le relazioni tra i due poli, la ricerca e la politica, non sono mai stati pacifici e privi di spigoli. Già Stefano Francini nella prima metà dell'Ottocento si era attirato aspre critiche perché aveva evidenziato le magagne di cui il paese soffriva.
La tensione non è evidentemente una specificità ticinese o svizzero-italiana. In tutti i paesi a regime democratico si assiste ad un confronto talora duro tra chi governa e chi invece si incarica di esplorare con metodi scientifici la realtà.
Oggi probabilmente siamo di fronte a mutamenti che investono entrambi i fronti e che non rientrano nei canoni che ancora fino a ieri ritenevamo validi, per dire che nemmeno la scienza è al di sopra delle critiche. Ma è tempo di presentare gli ospiti della puntata odierna. Iniziamo con Sergio Rossi, economista, docente di macroeconomia e di economia monetaria all'Università di Friburgo, nostro collaboratore nella rubrica Plus Valore, autore di numerose pubblicazioni, l'ultima è una grande enciclopedia per il central banking in collaborazione con Louis-Philippe Rochon. Buongiorno Sergio Rossi.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa sua ultima opera che ha pubblicato, imponente, noi non l'abbiamo visto ma pensiamo che sia imponente. Oggi un economista è costretto a lavorare con la lingua inglese, non c'è altra scelta.
Sì, certo, se un economista vuole farsi leggere deve scrivere in inglese e deve anche lavorare con dei colleghi nel mondo intero, ma che si esprimono in inglese. La ricerca scientifica di punta, come si dice nel campo delle scienze economiche, è fatta in inglese e purtroppo spesso le tematiche sono anche di natura o di ordine anglosassone. Vale a dire che dei temi come il mercato del lavoro ticinese non interessano alle grandi pubblicazioni scientifiche nel mondo anglosassone, per cui vengono trascurate anche dei ricercatori nostrani. E questo lo si vede anche poi per questa polemica recente. Manchiamo di un substrato di analisi economica approfondito per quanto riguarda il mercato del lavoro ticinese, per cui poi vengono portati avanti degli studi estemporanei, ma che non hanno un grande background di riflessione analitica, per cui sono abbastanza facilmente criticabili sul piano metodologico e per altre ragioni.
Quindi un ragazzo o una ragazza che volesse studiare economia oggi è costretto ad andare all'estero, andare in un'area anglosassone?
Non è costretto, ma insomma, però è auspicabile, in quanto poi c'è anche un'apertura mentale, la conoscenza di altre culture, non solo di quella anglosassone, e poi di imparare anche il vocabolario economico che anche in Svizzera è spesso un gergo anglosassone.
Con noi in studio oggi c'è anche Fulvio Pelli, personalità dalla lunga esperienza politica nel Partito Liberale Radicale, sia cantonale che nazionale, oggi presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Stato. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Lei è stato l'ultimo candidato italofono al Consiglio federale, poi più nulla, ora c'è la candidatura di Norman Gobbi che verrà ufficializzata nel pomeriggio. Ci sono secondo lei reali possibilità di successo in questa candidatura?
Penso che sia una candidatura di presenza più che una candidatura di speranza. Il gruppo UDC è composto da una settantina di parlamentari dell'UDC e due leghisti, quindi non è tanto probabile che propongano un leghista.
Ma secondo lei, Fulvio Pelli, la questione della presenza di un candidato a Berna, che sia anche conosciuto, perché il problema è quello, non basta candidarsi o autocandidarsi, ma occorre anche essere presenti sul posto, essere conosciute. Lei ha fatto questa esperienza, è arrivato alla soglia delle votazioni, se vogliamo, quindi è importante essere lì, farsi conoscere.
Diciamo, è importante essere lì, soprattutto è importante essere conosciuto e stimato, per cui già di principio delle candidature cantonali di solito non hanno grande spazio. Però, per esempio, nelle candidature femminili abbiamo visto più alcune consigliere di Stato essere elette, quindi impossibile non è. Ma credo che in questo momento di candidature per quel posto apparentemente libero e accettato a disposizione dell'UDC sono molte. Ne avremo almeno una decina, una quindicina, penso, prima di arrivare alla selezione. Allora è chiaro che anche il Ticino deve essere presente. Dopo, le chance del Ticino sono già sempre molto basse. E esperienze l'hanno fatta in molte. Quando le circostanze sono molto particolari, ogni tanto ci si riesce.
Staremo a vedere. Il nostro terzo ospite è Remigio Ratti, anche lui economista come Sergio Rossi, direttore prima dell'Ufficio delle Ricerche Economiche, poi dell'IRE, docente universitario, già direttore della RSI, studioso dei sistemi di trasporto. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, Remigio Ratti, lei è anche impegnato su molti fronti. Una delle questioni che ha occupato parecchio l'opinione pubblica in questi ultimi mesi è stata l'Esposizione Universale di Milano. Ci sono state anche lì molte polemiche, molte discussioni. Secondo lei, per il Ticino, dico non per la Svizzera che aveva il suo padiglione, per il Ticino è stata un'occasione mancata questa?
Ma sicuramente un'occasione mancata, nel senso che bisogna vedere con quali criteri si giudica un Expo. Sono stato 6 volte all'Expo, ma sempre per cose mirate, quindi ho visto poco.
Però volte è una bella media.
Ho visto una piccola esposizione che annuncia quello che ci sarà a Shanghai l'anno prossimo, un'esposizione permanente sulle esposizioni universali. E lì c'era come criterio la storia, l'esposizione dell'Ottocento, eccetera, quindi l'innovazione, la speranza sul progresso, sul futuro, fino a quelle di oggi. E qui mi ha colpito una dichiarazione di un Ratti molto famoso, architetto, non sono io,
un omonimo,
Carlo Ratti, che insegna a Boston architettura e è anche un futurista, e che dice: ma quello che è rimasto dell'Expo è la gente. Ecco, la gente, perché è vero, coloro che sono stati all'Expo hanno fatto questa esperienza. Io in un sabato dove c'erano 280.000 persone non ho avuto nessun problema, non ho avuto paura, tutti che andavano in giro guardando le varie bandiere e forse entrando in qualche stand. E quindi questo bisogno di vivere il globale in un'atmosfera forse molto protetta e quindi con piacere. Quindi la gente è simbolo di questa Expo. E i ticinesi, per finire, sono anche andati, quindi sono contento.
Allora, grazie a voi tutti per essere con noi in studio. Anche questa mattina iniziamo con la nostra copertina, una selezione dei principali fatti di attualità che hanno segnato la settimana. Sentiamo.
Il suono delle manette è tornato a farsi sentire in Turchia per le voci critiche nei confronti di Erdogan. Arrestati nella provincia di Smirne 44 oppositori, tra alti burocrati e funzionari di polizia, in un'operazione contro i sostenitori del religioso musulmano Fethullah Gülen, nemico del presidente.
Heute ruft VW in den USA 92.000 autos mit defekten Bremsen zurück. Gestern gestand VW für 800.000 Autos zu tiefe CO2-Werte ausgewiesen zu haben. Vorgestern behauptete die US-Umweltbehörde, dass VW auch bei Porsche getrickst habe.
Die Menschen in der Schweiz leben zusammengerechnet länger als die Menschen in vielen anderen Ländern. Das Durchschnittsalter bei uns liegt bei fast 83 Jahren. Das sei dem leistungsfähigen Gesundheitssystem zu verdanken und dem hohen Wohlstand.
Das kann zum Problem werden aufgrund der Finanzierungsstruktur in der Schweiz, was die Zuzahlung der Versicherten angeht, für die einkommensschwächeren Haushalte.
Tra santi e peccatori prosegue l'inchiesta sul furto di documenti riservati in Vaticano. Il Papa amareggiato dice avanti con serenità.
Le secret bancaire ne sera pas assoupli de sitôt en Suisse. Le Conseil fédéral a en effet bloqué hier le projet d'Evelyn Widmer-Schlumpf. La révision devait permettre aux cantons d'accéder aux données bancaires de contribuables soupçonnés de dissimuler les revenus. Le gouvernement va attendre le résultat de l'initiative populaire lancée en juin 2013 qui veut ancrer dans la constitution le secret bancaire pour les Suisses.
World leaders are giving conflicting statements over the theory that the Russian passenger jet that crashed in Egypt, killing 224 people, went down due to a bomb on board. US President Barack Obama says Washington is taking very seriously the possibility that the Airbus was blown up.
Les CFF vont donc supprimer 900 postes au moins d'ici 5 ans. L'ancienne régie fédérale veut économiser 550 millions de francs par année jusqu'en 2020. Nom de l'opération d'amaigrissement RAI FIT 2030. Les CFF justifient leur décision avec le coût toujours en augmentation du système ferroviaire.
L'UDC prepara il colpo Gobbi, si rafforza l'ipotesi che il consigliere di Stato ticinese venga proposto come candidato al Consiglio federale.
Ecco quindi la nostra scelta del tutto soggettivo delle principali notizie della settimana che hanno caratterizzato questa settimana, a partire dal disastro aereo nel Sinai, un disastro non ancora del tutto chiarito, poi lo scandalo che ha investito il Vaticano e il nuovo episodio del caso Volkswagen, il taglio dei posti di lavoro preannunciato dalle ferrovie federali svizzere, fino al tema che oggi occupa i principali giornali nostrani, che è la candidatura di Gobbi nelle file dell'UDC per il Consiglio federale.
Fulvio Pelli, quale di questi eventi, ma forse anche altri eventi che hanno segnato la settimana, più ha colpito la sua sensibilità?
Ma forse la cosa che mi preoccupa di più è l'evoluzione in Turchia, che non avete citato qui ma si è sentita nel servizio. Una democrazia, in fondo una vecchia democrazia con una grande rivoluzione iniziale che ha portato un paese medio orientale a salire, a crescere anche economicamente, che viene rimessa in discussione da ambizioni egemoniche. Questa evoluzione negativa delle democrazie la stiamo un po' vivendo in molti posti e per chi crede profondamente nella democrazia è la cosa che spaventa di più.
Per lei, Sergio Rossi, il fatto saliente, il fatto che l'ha colpito, insomma.
Ma più che colpito, amareggiato, è la scelta e l'annuncio delle ferrovie federali di sopprimere 900 posti senza ancora sapere dove. Come si ragiona anche per Credit Suisse, un'azienda privata, in questo caso si guarda una matrice Excel, si guarda alle cellule di questa matrice che devono essere soppresse perché sono dei costi esorbitanti apparentemente, per cui si taglia. Però senza sapere poi i contenuti di questa scelta e le ricadute, perché in fondo un servizio pubblico come le ferrovie federali, se sopprimiamo 900 persone, 900 posti di lavoro, anche i passeggeri, anche chi ne fa capo per ragioni professionali, verrà in qualche modo sanzionato.
Hanno però detto le ferrovie che investiranno 220 milioni per rinnovare la stazione di Chiasso. Questa è una bella notizia.
Sì, certo, questa è una bella notizia. Ci vorrebbero altre così, perché gli investimenti in Svizzera sono un po' carenti nelle infrastrutture. Abbiamo investito molto negli anni 70-80, poi per una ragione anche ideologica siamo andati verso il risparmismo e questo lo stiamo pagando oggi, dove le infrastrutture sono sovraccariche e in parte anche obsolete.
Remigio Ratti, quale fatto di attualità sceglie di commentare per i nostri ascoltatori?
Ma ce ne sono diversi, ma magari sceglierei quello che in fondo colpisce meno. Quello sugli svizzeri che vivono più a lungo, la Svizzera che invecchia, quindi non è una novità, però perché lo scelgo? Perché questo fa pensare al lungo termine e alla demografia, e la demografia è sempre la sintesi di una società. Quindi un ragionamento attorno alla demografia sintetizza quella che è l'evoluzione della società e anche il futuro. E oggi che guardiamo sempre al breve termine, guardare al lungo termine sembrerebbe una cosa impossibile, e invece è vero che il futuro non è prevedibile, però la crescita o la decrescita demografica e l'invecchiamento lo sono, e questo pone tutta una serie di problemi economici, sociali. Pensiamo per esempio alle migrazioni, quindi una società che invecchia, che si chiude perché ha paura e che dall'altra parte ha bisogno di linfa nuova. E quindi ecco perché scelgo questo tema.
Bene, allora pian piano ci muoviamo verso il nostro tema di oggi, ma prima di addentrarci un intermezzo musicale con Simone Cristicchi che ci presenta Studentessa Universitaria.
Solitaria nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate, lucertole impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche.
Studentessa Universitaria di Simone Cristicchi, una canzone che ci porta nel mondo degli studi, dell'accademia, della ricerca, degli intellettuali, una figura, quella dell'intellettuale, che nel tempo è mutata come. Lo abbiamo chiesto a Maurizio Viroli, storico delle idee, titolare all'USI del corso di comunicazione politica e insegna anche a Austin in Texas. Sentiamo.
Sì, condivido questa opinione e credo di poter offrire un'interpretazione del perché gli intellettuali come croce in questo nostro tempo non esistono più. Gli intellettuali come Croce, ma anche in tempi più vicini come Bobbio, insegnavano delle concezioni del mondo, delle idee sulla storia, delle visioni delle società, delle interpretazioni delle grandi idee politiche come libertà, giustizia, solidarietà, e le insegnavano attraverso libri o attraverso riviste di alta cultura. Croce ha lasciato un segno particolarmente profondo con libri quali La storia d'Europa nel secolo XIX, La storia d'Italia dal 1870 al 1915 e attraverso la sua rivista La Critica. Ora, oggi pochissime sono le persone che leggono libri e pochissime sono le persone che leggono riviste di alta cultura. C'è poco interesse per questa dimensione profonda, ampia del sapere e dunque non c'è più spazio, non c'è più ragion d'essere, non c'è più la possibilità di avere maestri simili a quelli che ci sono stati nel Novecento. Economisti o scienziati possono offrire delle conoscenze importanti, ma sono conoscenze specifiche, conoscenze parziali. I maestri del Novecento hanno insegnato delle concezioni della vita, delle idee generali, cioè quella che si chiamava l'alta cultura, la cultura che aveva un respiro ampio. Ecco, di questi intellettuali che insegnano alta cultura oggi non mi pare ce ne siano, o se ci sono parlano ad una cerchia molto ristretta di cittadini e di cittadine, proprio perché, ripeto, il mezzo di cui l'alta cultura ha bisogno per circolare è il libro o la rivista, e l'uno e l'altra sono mezzi che oggi pochissimi usano.
Una visione, se vogliamo dire così, un po' pessimistica, anzi anche un po' apocalittica, quella che ci ha presentato adesso Maurizio Viroli, in parte anche una visione crociana, perché dice in fondo che non ci sono più grandi intellettuali e quelli che ci sono sono portatori di una visione parziale, settoriale, e un po' quello che pensava anche Benedetto Croce, Sergio Rossi. Oggi non ci sono più i giornali di una volta, non ci sono più le terze pagine, non ci sono più le riviste, ci sono ma sono lette sempre da meno persone. Qual è lo spazio d'azione oggi del nuovo intellettuale?
Ma direi che anzitutto è una visione onesta più che essere pessimista, quella espressa dal collega Viroli. Se io guardo il campo delle scienze economiche e la ricerca accademica su questo tema, noto che si cerca di pubblicare solo quando si sa che poi si avrà un riscontro pratico o un finanziamento importante o una posizione accademica di rilievo, e per avere una o l'altra di queste due cose si devono compiacere i decisori che poi permetteranno di avere accesso a una cattedra o chi poi staccherà un assegno con dei finanziamenti cospicui o magari anche un premio Nobel in fin dei conti. E purtroppo questo collega ha ragione, si guardano ad aspetti molto specifici, particolari, che interessano magari solo alcune cerchie di persone, senza preoccuparsi dei temi della società contemporanea o addirittura cercando di evitarli proprio perché darebbero fastidio a chi poi ci permette di avere accesso a finanziamenti e a posizioni di prestigio. Ed è anche vero, come si lasciava intendere in questa intervista, in questo intervento, che si legge solo quello che compiace o che ci rafforza nella nostra posizione, nelle nostre idee, ma non ci si apre una critica costruttiva leggendo anche testi che sono magari molto lontani dalla nostra visione, per cui non ci si confronta più sul piano scientifico, anche sul piano della dialettica in ambito accademico. Oramai si è venuti meno a questo principio dell'università come luogo dove si deve osare, andare controcorrente, esplorare nuove strade per cercare di aprire nuovi orizzonti, risolvere i problemi della società e non solo quelli degli economisti matematici per quanto riguarda la mia disciplina. E poi ha anche ragione questo collega dove dice che finalmente si ha una visione molto ridotta di alcuni problemi, ma finalizzati, dico io, a risolvere delle questioni che riguardano le imprese, il marketing, le risorse umane, la gestione finanziaria e quant'altro, dunque finalizzate sempre ad avere il massimo profitto, il massimo rendimento, magari anche con il minor sforzo possibile. E purtroppo è una visione che gli economisti hanno contribuito a realizzare, a concretizzare, in quanto negli ultimi 30-35 anni gli economisti accademici che dominano sul piano mondiale hanno insegnato che l'individuo è un essere razionale, egoista, perfettamente informato, per cui non si guarda più alla società come un insieme di attori, anche di relazioni fra di essi, ma si guarda a una società come qualcosa che esiste ma solo per aggregazione dei comportamenti
umani.
Ma
su questo, Sergio Rossi, torneremo ancora.
Intellettuali, sì. Infatti, in declino, come figure come Croce e Bobbio, come diceva Viroli, soppiantati da specialisti con conoscenze settoriali ma molto profonde. Professor Ratti condivide questa visione di un mondo accademico rinchiuso in una sorta di specializzazione, come diceva Rossi?
Ma la condivido, nel senso che poi anche le dinamiche accademiche, le carriere obbligano a questa specializzazione, obbligano ad avere un proprio gruppo che poi diventa autoreferenziale. E io, che ho vissuto mai al 100% nell'università, ma tutta la vita ci sono stato e con esperienze fuori, sempre più mi diverto a vedere, a fare il trasversale, quindi a sconfinare anche dalla mia disciplina, e trovo che questo può comportare dei rischi, ma trovo che c'è una necessità e quindi c'è un bisogno della società di vedere persone che cuciono assieme questi elementi, ognuno nel proprio campo, per modesto che sia. E quindi ogni era storica ha le proprie sfide, quindi anch'io non parlerei di ottimismo o di pessimismo, e quindi la sfida di oggi è quella della complessità. E oggi qualsiasi persona, se fa un esame di coscienza, di fronte alla complessità un pochettino si arrende, quindi bisogna trovare i modi, e quindi più che avere in mano le soluzioni è importante avere in mano i processi, o comunque vedere i processi giusti e identificare i pericoli che questa società corre. E quindi, per esempio, vedo che in una società occidentale dove le generazioni hanno ottenuto molto, quindi c'è una relativa ricchezza, le famiglie di oggi hanno ottenuto tantissimo, e per i propri figli cosa c'è? E quindi c'è la difesa di quanto è stato ottenuto, difesa riccio, e magari si può tenere per una generazione o per due, ma un giovane che non guarda in avanti e una società che non guarda in avanti non ha avvenire.
Fulvio Pelli, questo tema riguarda anche la politica, i partiti politici si dice che siano in calo di attenzione verso la cultura, che non c'è più quella cultura politica di una volta. Per lei quali sono stati i grandi intellettuali di riferimento per la sua lunga carriera politica?
Ma io ho avuto la fortuna di appartenere a una generazione che approfondiva queste idee generali su come deve svilupparsi una società, quindi io ho letto Croce, non so chi dei giovani studenti oggi abbia letto Croce, ho letto parecchi altri filosofi politici, ho approfondito come liberale Dahrendorf, queste figure che trasmettevano dei messaggi, diciamo, culturalmente costruttivi. La società dovrebbe essere costruita in questo modo. Nella società di oggi della comunicazione gli scenari costruttivi non esistono, esistono solo gli scenari distruttivi, nel senso che si è contro tante cose, ma non si sente più nessuno che è a favore di tante cose. Perfino l'iniziativa popolare, che nel suo contenuto, iniziativa popolare, segnala di essere uno strumento costruttivo della democrazia, viene usata contro le cose che ci sono, viene usata all'incontrario. Quindi siamo in un mondo diverso ed è abbastanza scontato, anche se è un po' peccato, che le grandi idee e le grandi riflessioni scompaiono anche loro.
Ci torneremo dopo il notiziario. Spazio per il primo brano musicale scelto dai nostri ospiti. Iniziamo con lei, Fulvio Pelli, che propone ai nostri ascoltatori un classico della musica argentina, Libertango di Astor Piazzolla. Le ragioni di questa scelta?
Beh, è una scelta vivace che io ascolto con grande piacere quando mi sposto in automobile, quindi ce l'ho nelle orecchie, mi sembra fantastico poterlo far sentire a tutti una volta.
Lei è appassionato di tango, vero?
Ma io ballo malissimo il tango, però se posso divertirmi a provare lo faccio.
Appassionato di Argentina?
Un po' appassionato di Sud America, non solo di Argentina, paesi molto interessanti, si sviluppano.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick è il nostro magazine culturale, edizione di sabato 7 novembre. Siamo in diretta dagli studi di Rete 2, un'edizione che dedichiamo al rapporto tra la politica e la ricerca, tra il potere e il sapere. Tema che nelle ultime settimane ha scatenato un acceso dibattito nei media della Svizzera italiana. Argomento del contendere, le tesi sostenute dall'Istituto di Ricerche Economiche dell'USI in un documento sul mercato del lavoro ticinese commissionato dal Gran Consiglio e dalla SECO.
Gli ospiti di oggi sono due economisti che partecipano regolarmente al dibattito pubblico, Remigio Ratti e Sergio Rossi, e l'avvocato Fulvio Pelli, politico liberale che ha ricoperto importanti cariche sia a livello cantonale che federale. È stato infatti presidente del Partito Liberale Radicale Svizzero.
Abbiamo iniziato la nostra discussione sul tramonto dell'intellettuale tradizionale, una figura che insegnava delle concezioni del mondo attraverso libri, viveva nei giornali, le mitiche terze pagine, nelle riviste, nelle pubblicazioni, tutti i supporti che oggi sono insediati dalle nuove tecnologie, in particolare dalla rete, che presentano tuttavia anche nuove opportunità, soprattutto alle generazioni più giovani.
Prima del 2008 gli economisti erano portati sugli allori, erano considerati i nuovi sacerdoti della società, coloro che erano in grado di prevedere ciò che sarebbe avvenuto, un futuro di prosperità. La grave crisi ha invece messo in luce omissioni e distrazioni della categoria. Giancarlo Bertocco, professore all'Università dell'Insubria e autore del saggio La crisi e le responsabilità degli economisti, edito da Brioschi, ci ricorda i dati essenziali di quella fase.
Questa crisi ha prodotto un forte ridimensionamento del prestigio sociale degli economisti. Gli economisti sono stati accusati dall'opinione pubblica di non aver saputo prevedere l'arrivo della crisi. No? È famoso l'episodio che ha avuto come protagonista la regina d'Inghilterra, Elisabetta II, che dopo il fallimento di Lehman Brothers, che è stato uno shock mondiale, inaugurando l'anno accademico presso la London School of Economics, e quindi rivolgendosi ai più prestigiosi economisti inglesi, ecco, la regina ha domandato: ma com'è possibile che nessuno di voi si sia accorto di quanto stava succedendo? Ecco, gli economisti si sono difesi da questa accusa di non aver saputo prevedere la crisi, affermando che le crisi economiche sono degli eventi imprevedibili, come i terremoti, e quindi hanno usato la metafora crisi economica terremoti per difendersi. Non dobbiamo essere accusati di non saper prevedere degli eventi che per definizione sono imprevedibili. Ecco, io non condivido questa risposta e ritengo anche che questa metafora crisi economica terremoti sia una metafora infondata, poiché c'è una differenza evidente tra crisi economica e terremoti. I terremoti sono eventi naturali, le crisi economiche invece sono fenomeni sociali provocati dalle decisioni, dalle scelte di una serie di soggetti, di gruppi sociali, di istituzioni.
Secondo Giancarlo Bertocco, docente di macroeconomia e economia monetaria all'Università dell'Insubria, le crisi economiche sono prevedibili perché provocate dall'agire umano e dalle istituzioni e non sono imprevedibili come per esempio i terremoti. Fulvio Pelli concorda con questa tesi.
Ma è stata citata la regina d'Inghilterra, che è specialista di fare battute interessanti. Io mi permetto di citare Galbraith, che è un po' un economista del passato, che diceva: la sola funzione delle previsioni in campo economico è quella di rendere persino l'astrologia un po' più rispettabile. Cioè, è una vecchia teoria quella che prevedere in economia è molto difficile, perché i fattori che determinano lo sviluppo economico sono influenzati da mille decisioni e quindi se le banche centrali si muovono in un certo modo succedono certe cose, se non si muovono in un altro, se si muovono in un altro, se non si muovono nel modo che viene atteso succedono altre cose, e gli elementi di costruzione di un'economia sono talmente tanti e talmente spostati in tutto il mondo che io penso che gli economisti che non prevedono sono saggi.
Remigio Ratti, è possibile che in quella congiuntura i cosiddetti poteri forti, si parlava spesso di poteri forti a quell'epoca ma ancora oggi, abbiano contribuito a oscurare le ragioni della critica, nel senso che nei posti chiavi di questi poteri c'erano i grandi economisti, non tanti piccoli economisti che magari non hanno nessun potere, ma i grandi economisti a capo delle grandi istituzioni avessero visto tutto questo, ma in realtà non l'avrebbero poi denunciato, ho trovato il coraggio per denunciarlo.
E penso di sì, diciamo oggi vanno di moda i pensatoi, i think tank, e ci sono, però bisogna vedere come sono costituiti questi pensatoi. e se i pensatoi pensano a pensiero unico, poi le influenze vanno in una sola direzione. E questo accade in Svizzera, accade in Svizzera, c'è un pensatoio che io seguo perché di tutto rispetto come Avenir Suisse, però poi bisogna essere capaci di valutarne le proposte. Oppure a livello europeo ci sono gli economisti e grandi industriali europei che si incontrano un paio di volte all'anno e poi dettano quelle che potrebbero essere le loro direttive. Oppure a livello mondiale, ecco che vediamo le grandi organizzazioni economiche che preparano degli ottimi documenti e poi però ci sono i G7, G2, G7, G8, G20 che sono dei centri di potere assolutamente non democratici, perché nessuno decide chi fa parte del G20 o G7 o G8, poi ogni tanto si esclude qualcuno, e è proprio in questi consessi che poi passano certe decisioni da valutare, come quella dell'abolizione del segreto bancario, o meglio della trasparenza dei dati fiscali. Questi sono i processi.
È anche vero che, tornando a poco fa, oggi anche i terremoti sono più prevedibili di un tempo. Sergio Rossi, in molti si sono chiesti, come si parlava prima della regina d'Inghilterra, perché nel 2008 gli economisti non abbiano previsto che si stava ballando sull'orlo di un baratro, per riprendere il titolo di un libro recente. Tuttavia ci sono stati economisti che hanno previsto la grande crisi individuando fattori di fragilità finanziaria e instabilità sistemica. Quindi comunque voci critiche si erano comunque levate.
Assolutamente sì, li conosco personalmente perché si contano sulle dita di una mano sul piano mondiale. Ci sono grandi tematiche attorno a questa domanda, e la regina d'Inghilterra ha sollevato la domanda chiave, la cui risposta da parte della Royal Economic Society è pessima. Sono d'accordo con quanto dice Giancarlo Bertocco, ci sono dei problemi, non si possono paragonare le crisi economiche ai terremoti. I terremoti del resto si possono in parte prevedere, però ricordo un esempio molto lampante e molto evidente per chi ci ascolta. Nel 2008 la crisi bancaria che scoppiò in Irlanda fu una crisi che alcuni predissero, ai quali però venne impedito di parlare. Per esempio la stampa nazionale non pubblicava mai notizie negative sullo stato di salute pessimo delle banche irlandesi, in quanto la stampa irlandese è finanziata direttamente da questi grandi gruppi finanziari o indirettamente attraverso il governo, che non voleva che uscissero notizie negative. E un economista acclamato, Frederick Mishkin, un economista americano, ricevette $800,000 per fare un rapporto dicendo che il settore bancario irlandese era sano, non c'era nessun problema rispetto alla crisi dei subprime statunitensi, che non avrebbe intaccato per nulla questa solidità del sistema bancario. E come lei ricordava prima, Steve Keen, un economista australiano, ricordava che rispetto a un sistema economico molto globalizzato, le banche che sono interconnesse pongono un problema di rilevanza sistemica, ed è l'indebitamento di queste banche che può provocare una crisi sul piano nazionale, addirittura sul piano mondiale. Però il problema che ha portato questi economisti anglosassoni a rispondere alla regina d'Inghilterra che non si possono prevedere le crisi economiche è dato dal fatto che nei loro modelli si fa astrazione dalle banche e dalla finanza. Dunque, se noi astraiamo dalle banche, dalla finanza e dalla moneta, o riduciamo una moneta a una merce, le banche a un'azienda come qualsiasi altra, vediamo che le crisi non si possono prevedere né predire. Però vuol dire che i nostri modelli sono fallaci, che bisogna riformularli completamente.
Modelli che sono anche molto complessi, perché intervengono molti fattori. Remigio Ratti parlava prima di questi serbatoi di pensiero, i think tanks, queste Denkfabriken, come le chiamano in tedesco, e sicuramente sono dei centri che hanno un'influenza sulle scelte politiche. E questo lo abbiamo anche chiesto a Maurizio Viroli, che appunto insegna anche in America, e abbiamo chiesto: ma qual è la loro reale influenza poi sulla politica americana? Sentiamo.
I think tanks americani hanno un ruolo fondamentale perché cooperano alla definizione dei programmi politici dei partiti e dei gruppi di interessi prima delle elezioni presidenziali o delle elezioni per il Congresso. Cioè entrambi i partiti, il democratico e il repubblicano, si affidano a think tanks per definire i loro programmi prima delle elezioni, per affrontare le elezioni. E si servono poi di think tanks, cioè di gruppi di specialisti nei vari ambiti, l'economia, la società, la politica internazionale, la tecnologia, per governare. Quindi negli Stati Uniti i gruppi di specialisti chiamati dai partiti hanno una funzione essenziale. E mi piace ricordare qui l'origine di questo tipo di rapporto fra politica e cultura, che è il famoso Brain Trust istituito da Franklin Delano Roosevelt nel 1932, quando cioè il presidente chiese e riunì attorno a sé degli studiosi di notevole reputazione sui vari campi della vita politica e della vita sociale, per trarne idee che poi egli selezionava. Mi fa piacere ricordare che uno dei requisiti fondamentali per rimanere nel Brain Trust di Roosevelt era quello di parlare chiaro e in modo conciso, una regola che io consiglierei anche per i tempi nostri.
Le considerazioni di Maurizio Viroli sui serbatoi di pensiero, sui gruppi di opinione, sulla loro influenza sulla sfera politica americana. In campo nazionale, come ricordava poco fa il professor Ratti, il più noto è la Fondazione Avenir Suisse, un think tank indipendente basato sul modello anglosassone, la cui attività principale è incentrata sullo sviluppo sociale, economico e politico della Svizzera, di ispirazione liberale e favorevole all'economia di mercato. Quanto Fulvio Pelli, lei è una personalità politica, quanto gli economisti influenzano oggi le decisioni della politica?
Ma non è tanto facile rispondere a questa domanda, perché il termine economista poi vuol dire tutto e nulla. Ci sono persone di riferimento dei partiti politici, che sono spesso anche degli economisti, che possono contribuire a influenzare un programma di partito. Però i programmi di partito cercano di essere sempre molto concreti, per cui troppe teorie non possono essere vendute. La gente non cerca teorie, cerca sempre la soluzione magica al problema del momento. Di solito anche tutti gli altri problemi li dimentica, si concentra solo su quello del momento. Quindi questi think tank sono, anche Avenir Suisse, sono interessanti, nel senso che quando si legge cosa producono, però non è fatto secondo me Avenir Suisse come sono fatti in America, dove dietro c'è veramente un dibattito tra persone di idee diverse che lanciano nella discussione determinate ipotesi di sviluppo e poi si traggono delle conclusioni. Qui ho un po' impressione che sono un po' più comandati questi studi e ogni tanto sono anche un po' politicamente problematici. Volevano trasformare la Svizzera in un paese di 6 cantoni. È interessante, cioè di per sé ci sono delle idee che potrebbero essere sviluppate, ma naturalmente politicamente è come spostare dei macigni trainandoli con una bicicletta, cioè politicamente sono impossibili. Però il fatto che si rifletta in questo modo è comunque sempre una buona cosa, perché i posti in cui si riflette diventano sempre meno nella nostra società.
E c'è però, Fulvio Pelli, una certa contiguità fra questi gruppi che elaborano, perché poi sono finanziati anche dalla grande industria svizzera come Avenir Suisse, loro lo dichiarano apertamente. C'è anche un collegamento con certe lobby che sono attive in Parlamento, quindi qualcosa di potere, diciamo, esercitano, c'è un filo che li collega.
Non direi che Avenir Suisse esercita un grande influsso sulle attività del Parlamento, perché elabora propri concetti di sviluppo, lancia idee, ma non è veramente presente in Parlamento, mentre è chiaro che le lobby, tantissime lobby di tutti i colori e di tutte le attività, sono molto presenti, perché il Parlamento svizzero è concepito per essere un Parlamento di gente non super competente in nulla, ma generalista, che si specializza poi nel Parlamento, e questa specializzazione chiede l'aiuto, tra virgolette, di chi ne sa di più, e dopo a dipendenza come si sceglie si può migliorare o restare allo stesso livello. Però la democrazia svizzera è una democrazia molto diretta, nel senso che si eleggono persone relativamente normali nel Parlamento, non si eleggono caste di politici programmati per fare quello come succede in Germania o come succede in Italia, dove ci sono persone che entrano nella politica da studenti e non escono mai fino ai 90 anni, quando ci pensa la natura a farli uscire, perché da soli non uscirebbero.
Remigio Ratti, lei ha avuto questo doppio ruolo, in fondo è stato economista, ma è stato anche politico, è stato un consiglio nazionale, tra l'altro non l'abbiamo ricordato all'inizio, ma anche lei fu candidato nel 99, dico il giusto?
Nel 99, quando Conti è uscito.
Ecco. Tra l'altro poi quel posto l'ha preso un suo collega dell'università, Dice.
Il mio decano.
È il suo decano, ecco. Quindi ha questa doppia visione, conosce sia il mondo della politica sia il mondo dell'economia. Allora, le relazioni fra questi due poli, che non sono sempre serene, lei come le ha vissute?
Ma è molto bello viverle ed è una chance quello di poterlo fare. E parlando di Avenir Suisse, io sono contento che esista un gruppo come Avenir Suisse, perché pubblica le proprie riflessioni e convoca regolarmente in tutte le regioni del paese, ogni tanto anche nel Ticino, delle riunioni per dibattere. I lavori sono ben fatti. L'importante è poi discutere quali sono le premesse, gli obiettivi, la metodologia, i risultati, e questo lo si fa molto poco perché non c'è molto dalla controparte, e qui il problema del finanziamento chiaramente esiste. Come pure difendo in parte le lobby del Parlamento. A me è capitato di imparare moltissimo durante quegli inviti a pranzo o a cena, che sono così numerosi, quando queste lobby si presentano con delle sintesi estremamente ben fatte e non pretendono dagli invitati, perché in questo caso sono invitati scelti, non pretendono poi che si segua. Magari faranno attenzione a come si comporta questo o quell'altro candidato. E qui sta la personalità del politico, del consigliere nazionale o agli stati, di ragionare con la propria testa. Però bisogna avere il coraggio di partecipare, di sentire queste lobby, che magari non corrispondono al proprio vivere. E credo che così si può fare politica. Poi facilmente nascono gli scontri e il potere si sente, e quindi io, diciamo, non tutti gli anni ma a scadenze regolari, lo scontro da ricercatore, lo scontro con la politica l'ho avuto, e quando si è trattato, per esempio, la mia candidatura a Consiglio federale, che era una candidatura ufficiale tra i cinque del PPD, però c'erano due consiglieri federali che andavano via, ho visto cosa vuol dire essere soli. In pratica io mi ero presentato perché un giornalista del Tagesanzeiger mi ha chiesto, ero deputato, ma come mai non c'è nessun candidato ticinese? Di fronte alla mia perplessità, lui mi chiede: ma lei non sarebbe candidato? E io ho risposto: warum nicht?
E ho dovuto
onorare questo warum nicht, che ha spiazzato il mio stesso partito, perché non ci aveva pensato, che ha spiazzato anche il mio cantone. Quindi, senza giudicare, per esempio il Gran Consiglio si è rifiutato di fare una dichiarazione in appoggio alla mia candidatura. E il Partito Liberale, con trasparenza, dice: no, noi non ci sentiamo di appoggiare la candidatura Ratti. E quindi ne ho preso atto. Potrei continuare con gli aneddoti. Ecco, arrivando ad oggi invece vedo che c'è piuttosto un'adesione, sì, tutti i ticinesi devono essere per una candidatura, poi le probabilità magari possono essere smussate. Quindi è un Ticino che è diventato più maturo o semplicemente i politici che sono i più ipocriti? Mi pongo la domanda. La risposta è che nel mio caso non avevo nessun potere dietro.
Era un generale senza truppe.
Un generale senza truppe. Nel caso odierno credo che le truppe ci sono e sono numerose.
Allora torniamo dopo la testimonianza di Remigio Ratti, molto interessante al nostro tema, le relazioni appunto tra politica ed economia. Sergio Rossi, in un recente ranking lei figura come uno tra gli economisti più influenti a livello mondiale.
A livello nazionale comunque.
Nei primi
50 abbiamo letto.
Nei primi 50.
Lei è Andrea Baranzini che insegna a Ginevra.
Quale la sua opinione, appunto, come vede lei la relazione tra mondo economico e politica?
La vedo male in quanto accademico per due ragioni. Sul piano della politica, la mia esperienza personale è abbastanza deludente, nella misura in cui quando sono invitato ad audizioni a livello federale o a livello cantonale o anche fuori dai confini svizzeri, vedo in chi mi ascolta, da un lato, chi è d'accordo con le mie idee, prende nota, interviene, partecipa in maniera costruttiva. Chi invece visibilmente non è d'accordo e anzi infastidito per quello che dico, fa altre cose, si occupa delle sue email, esce per bere un caffè o fumarsi una sigaretta, e questo lo trovo peccato, perché se c'è un gremio, un'audizione presso una commissione del Parlamento federale o quant'altro, che mi invita perché è interessato a sentire la mia opinione, credo che io sono abituato in aula con gli studenti, ecco, sì, mi si ascolta, va benissimo, poi uno può pensare altre cose, però la correttezza vorrebbe che sul piano istituzionale ci sia questo ruolo che venga rispettato. Poi sul fronte accademico sono anche deluso, perché vedo molti miei colleghi in Svizzera, ma anche in Europa e nel resto del mondo, che vogliono compiacere, come dicevo all'inizio, chi dà loro dei finanziamenti, chi dà loro dei riconoscimenti anche importanti come i premi Nobel, per dare degli studi che sono parascientifici o prescientifici, ma che testimoniano in realtà la volontà di condividere una visione ideologica. Dunque si parte dalle conclusioni cui si vuole in realtà raggiungere, per esempio dire che il mercato del lavoro non è un problema nel Canton Ticino, questo vogliamo raggiungere, e cerchiamo di ricostruire una metodologia, dei dati, un'indagine anche presso le aziende per confermare questa preconcezione. Questo lo trovo dannoso per la nostra funzione di ricercatori. Un ricercatore non deve sapere prima di aver trovato qual è il risultato della sua ricerca, e purtroppo oggi si parte da questo risultato perché si vuole arrivare rapidamente in una posizione di prestigio, essere riconosciuti. Lo so che la NZZ mi ha inserito in questi 50 economisti più influenti sul piano svizzero, mi fa piacere, però ecco, poi bisogna sapere con che criteri questa valutazione è stata portata avanti, e ne prendo atto.
Sì, erano criteri che erano anche spiegati sulla NZZ, dicevano il numero delle pubblicazioni scientifiche, la presenza anche nei media, i contatti con grandi riviste estere, c'erano una serie di criteri abbastanza, diciamo, oggettivi. Ma per tornare ancora alla politica, visto che oggi abbiamo la presenza di un politico di lungo corso come Fulvio Pelli, si è anche detto, si è anche sostenuto, anche in sede accademica o anche in prestigiose commissioni, che poi siano le lobby o comunque questi famosi poteri forti che sono poi le grandi banche svizzere a condizionare la politica economica monetaria della Svizzera. Cioè sono loro in fondo, non è il Consiglio federale, ma sono queste grandi banche a dettare legge.
Ma adesso a dettare legge forse si esagera, perché sono state prese anche molte decisioni non gradite dalle banche negli ultimi anni, ma è chiaro, rappresentano un mondo che c'è, che ha una sua importanza nel sistema, e quindi quando parlano la si ascoltano. Però bisogna dire che il termine le banche è un termine molto impreciso, perché in Svizzera ci sono due grandi banche con degli interessi internazionali, ci sono tutta una serie di banche che si occupano di gestione patrimoniale, ci sono delle banche cantonali sostanzialmente pubbliche o quasi pubbliche, e ci sono banche regionali. Allora, ognuna di queste ha una visione completamente diversa di tutti i problemi di cui a Berna deve occuparsi. Quindi i banchieri privati hanno i loro interessi, per esempio, l'ostilità attuale delle banche verso il segreto bancario, così scoperta negli ultimi, in un grande operazione di rivisitazione negli ultimi anni, nasce dalla paura dei banchieri privati di essere arrestati in giro per il mondo e dal disinteresse delle grandi banche per questo strumento, che probabilmente per loro è meno importante che per altri. Poi però lei va nelle piccole banche regionali ticinesi e l'opinione è completamente differente, perché la visione evidentemente è basata sulla concretezza dei problemi di tutti i giorni. Quindi è vero, influenzano, secondo me sono dei pessimi lobbisti, cioè tra i lobbisti che io ho conosciuto a Berna i peggiori sono le banche intese come tutti assieme. Poi magari l'UBS è abile nell'organizzare certe cose, il Credit Suisse ha i mezzi per fare altre cose, sono più i rapporti diretti tra certi istituti che possono influenzare. Le banche, come così, sono pessimi lobbisti, perché non vanno mai d'accordo tra di loro. Quando uno dice una cosa ce n'è già subito un altro che un'altra. Mentre i più bravi lobbisti svizzeri sono i contadini, perché tutti hanno simpatia per i contadini. E ogni volta
una specie da proteggere.
Ogni volta che i contadini, sì, c'è questa visione di grande simpatia giustificata. Una volta un contadino mi ha detto: ma sa, quando un contadino va bene tutto il paese. E questo è vero. Se i contadini vanno bene, però oggi i poveri in Svizzera non sono i contadini, sono i taxisti, sono questi che fanno questi mestieri dell'ultimo minuto, che non si sa bene che formazione richiedono e che nella società vivono con grande sofferenza.
Ci torniamo tra poco, sono le 11, siamo poco dopo le 11, l'ora della nostra pagina musicale classica, che come d'abitudine è proposta dal nostro collaboratore Pietro Antonini.
I bravi direttori d'orchestra non nascono sotto i cavoli. Molti provengono da una carriera come solisti, dal violino, dal pianoforte, dall'organo, e imparano il mestiere in un secondo tempo, costruendolo sulle basi musicali acquisite nell'attività concertistica. Solo pochi nascono predestinati, votati alla direzione d'orchestra da una sorta di attrazione irresistibile che si rivela già in un giovanissima età. Fra questi Alain Lombard, giunto al mondo con un talento sorgivo che si è rivelato prestissimo. A 11 anni dirigeva il suo primo concerto con l'orchestra Padlou a Parigi, seguito dalla stampa che parlava di lui come della rivelazione di un bambino prodigio. Si è diplomato prestissimo, aiutato da insegnanti come Gaston Poulet per la classe di direzione d'orchestra, che l'ha preso sotto la sua ala poiché aveva capito che il ragazzino era superdotato ma anche poverissimo. I genitori sono morti a Parigi nel 1944 e il piccolo Alain, che aveva 4 anni, è cresciuto con altri due fratelli e la nonna russa, che parlava poche parole di francese e faticava a mettere insieme il pranzo con la cena. Ma la passione e le qualità gli hanno permesso di arrivare dove voleva, pagandosi gli studi con i premi dei concorsi di rock and roll acrobatico che in quegli anni si organizzavano a Parigi e che il musicista, allora anche ballerino, vinceva regolarmente. A parte l'aneddotica, peraltro autentica, Lombard ha saputo individuare anche i suoi maestri, i migliori sulla piazza nei suoi anni di formazione: Ferenc Frickschey, Leonard Bernstein e Herbert von Karajan, nomi di altissimo profilo che l'hanno voluto come allievo o come assistente. Stiamo ascoltando alla Lombari in alcuni frammenti della suite di Prokofiev Il Tenente Quijet, musica di apparente facilità che in realtà presenta innumerevoli difficoltà. L'autore russo scrive sempre con estrema perizia, curando i dettagli minimi della partitura che vanno rispettati. Quasi ogni nota contiene un'indicazione di dinamica, fraseggio e espressione. Solo curando tutte le intenzioni può apparire la ricchezza del suo linguaggio, sempre in bilico tra uno sguardo al neoclassicismo e uno alla modernità. In questa musica per il cinema, trasformata in suite da concerto, si sovrappone l'ironia della vicenda narrata, tutta basata sul malinteso di un tenente mai esistito, Quijet, appunto, di cui si sono inventate le gesta, dalla nascita all'idillio amoroso, alle nozze, fino al funerale. Anni fa, alla fine di una prova con Losi, impressionato dalle capacità di Lombard di cogliere ogni minima imprecisione, malgrado la rapidità impressionante con cui lavorava, gli ho chiesto quale fosse il suo segreto. Mi ha risposto, in tutta semplicità, di avere sempre avuto la percezione di possedere un collegamento fisico tra le sue orecchie e ogni strumento dell'orchestra, come attraverso numerosi infiniti tubicini. Questo orecchio infallibile, unito ad un senso del ritmo solidissimo, non era forse stato un ballerino in gioventù, e ben inteso una sensibilità interpretativa profonda, hanno fatto di lui, ai miei occhi, il termine di confronto per ogni altro direttore che abbia mai invitato a dirigere Losi. Ascoltate ancora qualche frammento della suite Il Tenente Quijet di Prokofiev, concentrando la vostra attenzione sulla miriade di dettagli timbrici, ritmici e coloristici della partitura, esaltati da Alain Lombard con Losi dal vivo nel 2007.
Una pagina di Prokofiev, Il Tenente Quijet, con Alain Lombard nelle vesti di direttore dell'Osi, è stata la proposta di Pietro Antonini.
Rete 2, Moby Dick, oggi per parlare di relazioni tra economia e politica. Lo spunto è l'ultima ricerca svolta dall'Istituto delle Ricerche Economiche sul mercato del lavoro ticinese, secondo il quale non sussiste né in Svizzera né in Ticino un effetto reale di sostituzione di lavoratori residenti con frontalieri, una tesi che ha suscitato reazioni veementi, soprattutto nel mondo politico.
Ne discutiamo con i nostri ospiti in studio, gli economisti Sergio Rossi e Remigio Ratti e l'avvocato e politico Fulvio Pelli.
Allora possiamo entrare ad esaminare questo studio che ha fatto molto discutere e farà ancora molto discutere. Remigio Ratti, lei è stato appunto direttore dell'URE, ufficio della ricerca economica prima, e poi negli anni 90 è diventato istituto delle ricerche economiche. Oggi è un istituto affiliato all'Università della Svizzera Italiana. Come ha accolto lei questo studio? Come ha valutato la metodologia? Insomma, il suo giudizio in fondo, quando ha letto queste pagine che oggi sono così al centro dei commenti?
Ma prima di entrare nel merito dello studio, diciamo il fatto, ecco, questa critica veemente. Sono sicuro che nessuno aveva letto al massimo forse l'abstract, perché ormai non si dice riassunto. E quindi questo non mi ha per nulla meravigliato, perché almeno in due casi ho vissuto la stessa cosa e vale la pena citarlo, anche se per qualcuno magari dice «ah, ma è roba vecchia». 1981, ho portato qui anche il libro, esce questo riassunto di una grande ricerca del Fondo Nazionale Svizzero sulle regioni di frontiera, quindi c'era Basilea, Ginevra e il Ticino. Per noi allora avevamo ricevuto 100.000 franchi per una ricerca su 3 anni. E a pagina 69 c'è uno schema che indica l'inventario delle possibili misure suscettibili di essere prese in considerazione quali strumenti di politica strutturale. Perché? Perché si diceva, erano già 30.000 i frontalieri allora, si diceva no, guardate che è buona l'evoluzione, non ci sono problemi, però poi ci sono conseguenze sulla struttura, quindi un Ticino diviso in due, posti di lavoro per frontalieri e posti di lavoro per gli altri che andavano dal primario al terziario direttamente. E in questa lista ci sono ancora le cose che si discutono oggi, e siccome si trattava di inventario e non di proposte, comunque il tema era sensibilissimo, e mi ricordo la Camera del Commercio che ci aveva investito e quindi più o meno chiesto la testa di chi aveva osato andare in questa direzione. Ce l'abbiamo fatta perché, lo cito volentieri, c'era Flavio Cotti in Consiglio di Stato, al quale io spontaneamente sono andato a dire: senti, è una ricerca del Fondo Nazionale, io ho una commissione scientifica e quindi non voglio essere difeso dai politici. E lui ha calmato le acque e dopo 4 mesi in Gran Consiglio ha risposto: ma l'URE, puoi dire, è libero di scegliere i temi di ricerca, la metodologia, è responsabile delle conclusioni, io sono politico, sono contento che ci siano le ricerche, però sono liberissimo di farne uso pro o contro o di non farne uso del tutto. E questa posizione è la migliore posizione che può prendere il politico. Tra l'altro Flavio Cotti si è fatto voler bene in Consiglio federale quando è arrivato al Dipartimento degli Interni, quindi c'era l'università e la ricerca. Io ero allora nel Consiglio svizzero della scienza e mi ricordo come era amato Flavio Cotti, perché faceva questo discorso, curioso di sapere i risultati, però liberissimo di utilizzarli in politica, cosa che non capitava prima, dove c'erano membri di commissione che erano yes men.
Allora, una testimonianza sicuramente molto interessante questa del professor Ratti, che appunto ha vissuto già in passato polemiche analoghe. Lei, Sergio Rossi, è un osservatore esterno. Le polemiche si sono incentrate soprattutto sull'effetto di sostituzione di lavoratori residenti con frontalieri, e lo studio considera irrilevante questo effetto di sostituzione. Condivide questo giudizio?
Ma anzitutto bisogna fare una premessa. Che cosa intendiamo con effetto di sostituzione? Questo lo studio non lo dice in maniera esplicita, però implicitamente fa rilevare che c'è un rischio di disoccupazione per le persone che risiedono in Canton Ticino se, e questa è la definizione degli autori dello studio, una persona impiegata quest'anno, il prossimo anno non avrà più un'occupazione. E in base a questa definizione, che è molto parziale e discutibile, lo studio conclude che non c'è un effetto sostituzione in maniera sistematica. Però la mia critica fondamentale è quella di dire che la definizione di un effetto sostituzione è parziale ed è anche fuorviante. Per esempio, se un'azienda si installa in Canton Ticino, anche venendo da fuori, per esempio dalla vicina Lombardia, e attrae dei lavoratori frontalieri, per esempio, visto che l'anno prima l'azienda non esisteva, non c'è un effetto sostituzione perché è un'azienda nuova. Oppure se un'azienda si disloca e viene in Canton Ticino, anche qui può portare le proprie forze lavoro, non c'è un effetto sostituzione, però in realtà persone che risiedono in Canton Ticino potrebbero magari avere accesso a queste professioni, ma non lo hanno per ragioni di natura diversa, che non sono tutte unicamente legate ai profili professionali. C'è anche un problema metodologico. Fabio Loso lo faceva rilevare nei giorni scorsi alla SUPSI.
Giovedì hanno fatto questo incontro.
Sì. Da quello che ho letto sulla stampa, non ero presente purtroppo a questa discussione, ma c'è anche un problema metodologico di raccolta dati, di triage di questi dati e di sistematizzazione dei dati. Io posso raccogliere dei dati di qualsiasi natura sul terreno, però poi devo avere una visione teorica. È vero che gli economisti forse sono anche spesso troppo teorici, ma occorre partire da una visione teorica per sapere che cosa si sta facendo, quali dati raccogliere, per quale finalità e poi come metto in relazione di anche causa-effetto questi dati. Purtroppo questi dati sono raccolti spesso come se raccogliendo dati bastasse per dare poi una valutazione scientifica. I dati apparentemente sono neutri. E chi fa ricerca sul terreno, nel piano delle scienze economiche, ha questa predisposizione. Pensare che partire da una teoria è un'impostazione ideologica, per cui si parte dalla realtà. Però per leggere questa realtà occorre una visione teorica e facendo astrazione dalla teoria non si può ragionare in maniera sistemica e sistematizzando questi dati. E poi, in ultima analisi, direi che raccogliere presso un campione molto ridotto di imprese un parere sui motivi per quali le imprese assumono in un periodo così delicato dove si discute da anni oramai in Ticino di manodopera frontaliera, di dumping salariale, di sostituzione e quant'altro, è ovvio che le imprese, a sapere ancora quale tipo di imprese hanno risposto davvero a questo sondaggio, ma è ovvio che le imprese risponderanno molte in maniera politicamente corretta, perché altrimenti solleverebbe un polverone che verrebbe a scapito delle loro stesse attività. Dunque non bisogna far capo dei dati, ma bisogna ragionare in maniera sistemica, e l'altro studio di cui magari parleremo più avanti penso che faccia meglio.
Sì, la questione, le critiche sono state rivolte a questo studio, sono soprattutto di tipo metodologico, e questo farà sicuramente ancora discutere soprattutto in campo politico. Ma Fulvio Pelli, proprio la questione politica, come è stato accolto questo rapporto dell'IRE diretto da Enrico Maggi, che tra l'altro abbiamo anche invitato ma per impegni non poteva partecipare. Questa critica in fondo non è male, che ci sia finalmente uno scambio aperto, franco. In certe situazioni si è andato un po' oltre, no? Sopra le righe, la reazione è stata un po' troppo, ma anche un po' scomposta. Però il fatto che la politica possa entrare in dialogo con gli economisti è un fatto positivo, no?
È sicuramente un fatto positivo, diciamo che questa polemica è utile, nel senso che si sta discutendo del fenomeno della possibile disoccupazione in Ticino, della disoccupazione esistente, dello spostamento di posti di lavoro, dell'accesso di nuove aziende al nostro territorio, cosa che se no non si faceva. Quindi questi studi hanno un significato politico importante, lanciano dei dibattiti. Dopo è chiaro che nei dibattiti c'è chi è andato fuori dalle righe, perché la critica sul metodo scientifico è sicuramente accettabile, non credo che nemmeno l'autore possa rifiutarla. La critica politica ci dice queste cose, chiudiamo l'istituto, insomma mi sembra che vada molto al di là perché comunque lo scopo di questi istituti è fare questo tipo di riflessione, cercare di farlo in un modo scientificamente attendibile per mettere a disposizione poi le informazioni anche della politica o dell'economia o di chi opera sul territorio. E la politica deve fare esattamente quello che faceva Flavio Cotti nella descrizione che ci ha dato Ratti, deve prendere atto che è così e pensarci su, e poi se non vuole usare lo studio non lo usa e finirà nel cassetto come tanti studi sono finiti. Però rifiutare di principio le riflessioni non è sicuramente produttivo, e pretendere che questi istituti facciano quello che a noi piace sentire è anche perverso. In questa società c'è già troppa gente che fa quello che la gente vuol sentire. È il miglior sistema per essere ignoranti e non riuscire a risolvere i problemi e consolidare decisioni o valutazioni preliminari di persone che magari le hanno fatte sulla base di sensazioni e non di valutazioni scientifiche, così semplicemente per far loro piacere. Questo è un esercizio che in politica è diffusissimo.
A proposito di riflessione, di forse anche di dialogo, ora il momento del libro della settimana, si intitola Prudenza. virtù non estranea alla scienza economica. Per questo la redazione di questa voce, la casa editrice del Mulino di Bologna, l'ha affidata ad un economista, Stefano Zamani. Il libro è stato letto per noi da Francesca Rigotti.
Mentre nei secoli passati la virtù della prudenza, dal latino providenza, guardare in avanti, guardare lontano, godette di alta considerazione, oggi ha perso di smalto ed è venuta a significare semplice cautela, precauzione. Ma la prudenza indicava la forma più alta della saggezza pratica. Era la virtù del saggio, il quale, senza essere di necessità sapiente, è in grado di ragionare e deliberare su questioni contingenti riguardo a ciò che è buono e cattivo. Zamani affronta l'analisi della prudenza da economista qual è, iniziando con una ricostruzione genealogica del concetto nel pensiero etico e proseguendo con l'analisi in ambito economico. In particolare, Zamani individua nella svolta marginalista di metà Ottocento il momento in cui i suoi rappresentanti, Jevon, Menger e Varras, identificarono l'agire prudenziale, snaturandolo con ciò che serve all'interesse individuale, privilegiando quest'ultimo rispetto all'agire che riconosce il valore della reciprocità, della gratuità, del dono, del bene comune. Che cosa ha allontanato l'economia dall'idea di virtù, si chiede Zamani? La separazione dell'etica dalla politica? L'incoraggiamento di ricchezze e avidità? L'avere eroso relazionalità e socialità a vantaggio dello status creato dai beni posizionali? L'aver adottato posizioni utilitaristiche? Eppure, chi si concentra unicamente sulla crescita e il reddito individuale non è felice, dice Zamani. Ruba tempo ai rapporti familiari e di amicizia e si trova nella situazione di Remida, che muore di una fame che l'oro non può saziare. Il testo tesse invece l'elogio dell'imprenditore prudente, che possiede ed esercita un supplemento di capacità di giudizio, la prudenza, per valutare i casi concreti e tenere insieme radici e ali, che non ha timore di investire sull'innovazione e dà meno importanza alla paura della perdita che all'opportunità di guadagno.
Questo dunque è il titolo del libro che ci ha presentato Francesca Rigotti, si intitola semplicemente Prudenza ed è un libro edito dalla casa editrice di Bologna, Il Mulino. Remi Giorati, si è detto di questo studio che è uscito, che ha sollevato un grande polverone, ma ce ne sono stati anche altri. Ricordo per esempio Ticino Futuro, che è uscito tra l'altro alla vigilia delle elezioni cantonali, sempre dall'Istituto Ricerche Economiche, ed era anche stato criticato per il tipo di timing che avevano scelto, no? Proprio per magari, chissà, magari per influenzare le elezioni. Però ora è uscito un altro che è stato curato da Mauro Baranzini, a cui ha partecipato anche lei, oltre metà guado. Allora uno si chiede, ma questi studi poi che scenari aprono? Sono più o meno identici, come ha sottolineato Angelo Rossi su Azione, oppure c'è un'impostazione, una metodologia, una prospettiva diversa?
Ma i temi sono tanti. Penso che sono criticabili tutti, non me ne vogliano gli autori, nel senso che il problema attuale del Ticino oggi, ed è forse una conclusione positiva di questa polemica Maggi, Losa, Usi, Supsi, è che il tema è quello di porsi gli obiettivi fondamentali. E quindi un tema che non è mai stato affrontato, malgrado che sulle regioni di frontiera si lavora da decenni, mi sono sempre interessato, è che il Ticino è una regione la cui economia dipende da una risorsa, o in gran parte da una risorsa, che si chiama frontiera. Ho qui davanti a me uno studio uscito nel Lussemburgo, non ancora pubblicato, che va da questa tesi, la frontiera come risorsa. Forse nei miei termini direi la frontiera come fattori di rendite di posizione e di rendite differenziali. E quindi arrivo al mio tema strutturale che avevo denunciato prima, già negli anni Ottanta. Quindi ancora oggi, sì, noi siamo in Svizzera, siamo magari un cartone messo nell'angolino dalla Confederazione, come dice un consigliere di Stato, ma noi siamo soprattutto confrontati con la globalizzazione direttamente. Quindi la nostra economia sfrutta gli effetti frontiere, queste differenze, queste rendite, e quindi dobbiamo decidere se andiamo avanti come abbiamo fatto coscientemente dal 1966, se poi me lo chiedete vi dico perché questa data, fino ad oggi, nel difendere che questa è la nostra linfa, che questa è la nostra benzina, oppure come si rendono conto nel Lussemburgo, che cito, negli anni 70 aveva gli abitanti quasi come il Canton Ticino, un po' di più. Adesso ne ha 550.000 e ha 160.000 frontalieri. È cresciuto e che sono il 45% dei lavoratori del Lussemburgo. Non so perché non si fa mai questo paragone con qualcosa che c'è molto vicino. Ecco, il Lussemburgo si preoccupa oggi che questa sia stata una bella e forte crescita, che tra l'altro non ha causato quei problemi che da noi è ventilati.
E forse perché dice, il Lussemburgo è uno stato, il Ticino è un cantone.
Ecco, questa è una differenza. Però Lussemburgo si preoccupa e dice: guardate che è un modello che si morde la coda, perché è basato sempre su una più forte crescita. Quindi perché non ci sono stati, in questo caso sto dalla parte del Maggi, in media così tanti problemi sul mercato del lavoro? Perché ne abbiamo creati così tanti, che erano per frontalieri e anche in qualcuno per residenti. Però se noi guardiamo con la lente più ravvicinata, adesso mi sposto dal lato Losa o Sergio Rossi, ecco che vediamo i problemi gravi di persone che vengono emarginate, di disparità. E qui è una questione di metodo. Maggi ha usato un metodo che permette di giudicare su una media, come a livello mondiale si dice: no, le disparità sono diminuite perché in media ci sono meno miliardi di popolazioni che vivono sotto un minimo vitale. Però bisogna vedere che classi sono, in che luoghi sono, e quindi si scopre che c'è tutta una parte del mondo, delle classi o degli spazi. E quindi sono problemi fondamentali questi. Decidere cosa facciamo di questo triangolino in mezzo alla realtà metropolitana lombarda. E quello che si vede finora è: no, ci tiriamo indietro, cerchiamo di fare un confine, una barriera, e questa purtroppo non è una soluzione, o bisogna studiare se questa è veramente la soluzione.
Ecco, questa soluzione ne parleremo nell'ultima mezz'ora.
Ci torneremo dopo il notiziario, perché è tempo di proporvi il brano scelto dal professor Sergio Rossi, che ci propone una canzone dei Simply Red, Money Too Tight. È un caso che ci sia il termine moneta?
Money.
No, non è un caso, perché si tratta del settore di ricerca che ha contraddistinto i miei ultimi 20 anni sul piano accademico, ma musicalmente è una canzone che mi piace, ha dei bei ricordi personali, e poi parla di una tematica, il denaro, le politiche anche di stampo reaganiano all'epoca, dunque dell'offerta anziché della domanda, che sono ancora di attualità oggi.
Said, son, look like bad luck got a hold on you. Money's too tight to mention. I can't give an unemployment extension. Money's too tight to mention. I went to my brother to see what he could do. Said, brother, I'd like to help you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte di discussione che oggi dedichiamo al rapporto tra la cultura e la politica, tra la ricerca in particolare e la politica, dove per cultura e ricerca si ha di intendere queste nuove forme di sapere assunte dall'attuale società digitale.
Ricordo a chi fra voi si fosse sintonizzato ora che ai nostri microfoni di Rete 2 ci sono due economisti, Sergio Rossi e Remigio Ratti, e un politico di lungo corso, l'avvocato Fulvio Pelli. Nel prossimo contributo il regista Werner Weich ci propone una riflessione sull'universo delle immagini che ci circonda.
Sono tornato con un potente raffreddore, ma le papille estetiche intatte, da un'orgia di immagini, un'immersione di 3 giorni nella Biennale di Venezia. I motivi che mi hanno portato quest'anno alla Biennale di Lione, Art Basel, all'Expo e decine di mostre sono in parte professionali. Sono affascinato dai cambiamenti in atto nel mondo dell'immagine, ma anche più profonde, mi sembra che opere e modalità espressive preannunciano a volte evoluzioni psicologiche e trasformazioni sociali in divenire. L'aspetto comune a Expo e alle Biennali d'arte è una commistione di generi espressivi e una sorta di ideologia del divertimento che derivano dalla televisione. Le opere devono mutare in continuazione con agitazione frenetica ed eclettica. L'attenzione del visitatore viene catturata da una moltitudine di schermi, lampi, effetti sonori, in una profusione di stimoli che non lasciano traccia, ma sono riusciti a divertere, cioè a distogliere l'attenzione, primo comandamento dell'industria del divertimento. Vistosamente presente pure, Padello e Bourgeois, l'estetica del brutto, corpi smembrati, sigarette piazzate fra le natiche, organi sessuali, fluidi corporei. Ha ragione Baudrillard, è come se l'arte si costruisse le proprie pattumiere e cercasse la redenzione nei propri rifiuti. La Biennale merita un viaggio, soprattutto per una mostra collaterale nel Palazzo Fortuny. Vi ho trascorso 3 ore troppo brevi, rapito dalla genialità dell'allestimento e dalle prospettive davvero infinite che si aprivano davanti ai miei occhi. Proporzio, ecco il titolo della mostra, esplora i rapporti proporzionali che regolano l'universo, i principi della geometria sacra e della sezione aurea. Le opere di 136 artisti antichi e moderni si intrecciano in stanze progettate secondo la sezione aurea e con accostamenti illuminanti, come ad esempio quello fra Anish Kapoor e Alberto Giacometti. L'ultimo piano si concentra sulle proporzioni del cosmo, affiancando artisti coreani a una natura silente di Giorgio Morandi e a un labirinto giapponese immerso nel buio e nel silenzio. La mostra rimane aperta fino al 22 novembre. La raccomando a tutti i miei amici.
E questa è la voce arrocchita del nostro collaboratore Werner Weich, grande visitatore appassionato di mostre. E Sergio Rossi, anche questo tema è una grande sfida per la scienza economica, questo problema tra la relazione tra il valore di un'opera e il prezzo di un'opera, che oggi assistiamo a degli eccessi difficilmente giustificabili.
Sì, certo, anche nel campo del vino, per esempio il vino rosso, c'è chi investe addirittura o chi consiglia di investire in questo tipo di attività perché sui mercati finanziari non ci sono grandi rendimenti, allora o è l'arte, ma poi l'arte è abbastanza soggettivo, addirittura interamente soggettivo, valutare un'opera d'arte se vale o vale poco, e lo stesso per quanto riguarda il vino, ci sono alcune proprietà fisiche che si possono catalogare, ma poi diventa una questione di apprezzamento personale del gusto, dell'impiego che se ne vuole fare, però è abbastanza evidente il fatto che si cerca di mercificare o di finanziarizzare qualsiasi oggetto che possa portare delle rendite pur di non investire le proprie competenze, il proprio sforzo, perché per avere un valore, per avere qualcosa di valore sul piano economico occorre produrre, per produrre occorre fare uno sforzo.
Economia dell'arte, Fulvio Pelli, che interessa anche il mondo bancario, cioè anche le banche sono molto attente, diciamo, a questo settore.
Le banche spesso sono collezioniste o direttamente o per il tramite di loro fondazioni, probabilmente perché ci sono persone all'interno delle banche che hanno questa passione, questo interesse, forse anche per una forma di compensazione di altre attività che sono meno lodevoli dal punto di vista generale dell'utilità sociale. Sa, le banche sono un fenomeno molto strano, perché quando fanno disastri è perché non vogliono fare le banche. Se si limitassero alla loro funzione di servizio, mettere a disposizione denaro a chi produce, a chi investe, non farebbero disastri, farebbero oppure amministrare dei patrimoni. Queste sono attività tipicamente bancarie. I disastri li hanno fatto quando hanno voluto possedere tutte le industrie idroelettriche della Svizzera, oppure costruire prodotti loro come se fossero degli industriali e hanno inventato il subprime. Quando si mettono a fare gli industriali, le banche fanno disastri. Quindi bisogna impedire di farlo, e penso che qualche lezione è arrivata dalla storia degli ultimi 20 anni, però ci sono ancora tante ambizioni di fare qualcos'altro che il banchiere nei banchieri.
Beh, questa prudenza, tra l'altro, al libro che ci ha presentato prima di Stefano Zamagni, letto da Francesca Rigotti, andava un po' in questa direzione, nella prudenza, nella necessità di soppesare tutti questi vari fattori.
C'è una bella espressione dialettale che dice «Ophélie, falto mestè». E allora ogni volta che qualcuno ha una preparazione per fare un mestiere e poi comincia a farne un altro, il rischio aumenta.
Ecco. Remigio Ratti, non le chiedo una sua opinione sull'arte, ma siccome ci ha proposto un brano musicale singolare, canzone, un brano armeno, allora probabilmente è frutto di un suo viaggio verso queste destinazioni.
Sì, è il frutto di 3 viaggi, anche ripartiti nel tempo. La prima volta, a metà degli anni 90, un'Armenia veramente disastrata perché era crollata l'Unione Sovietica, perché aveva avuto un terremoto e perché aveva la guerra per il Nagorno-Karabakh, problema che esiste tuttora, e mi piacerebbe poter andare nel Nagorno-Karabakh. E quindi ecco un piccolo paese che tra l'altro nella parte nord assomiglia molto alla Svizzera, che nell'ambito del sistema dell'Unione Sovietica aveva una funzione molto qualificata e qualificante, nel senso erano ingegneri, e poi tutto crolla e viene fuori di nuovo questa piccola terra armena, che poi non è mai uscita dal problema dell'Olocausto e quindi, o dei tragici avvenimenti della Turchia, come si dice nei termini diplomatici. E passando sugli altopiani armeni, ecco che vien voglia di calma, vien voglia di riflettere, e quindi questa musica spirituale armena, Comitas, un compositore che poi è morto a Parigi impazzito proprio dal dramma armeno.
Però adesso dobbiamo ascoltare anche un po', un minuto,
sì,
almeno di
soprattutto
musica,
non almeno addormentatevi.
Lasciamo la bellissima musica armena scelta da Remigio Ratti per tornare alla nostra realtà, il Ticino, per riprendere il titolo del recente studio coordinato da Mauro Baranzini, è Oltre metà del guado. Finora la discussione è stata molto condizionata dal problema del mercato del lavoro, dei frontalieri, anche da una certa credine verso gli stranieri. Quanto questa attenzione rischia di mettere in ombra, Sergio Rossi, altri settori che potrebbero rivelarsi problematici? Pensiamo all'arrivo di Alp Transit, lo spopolamento delle valli, tanto per citare uno dei temi che potrebbero essere problematici in futuro.
Sì, ci sono queste questioni aperte, e l'attenzione oggi sui frontalieri o sul meccanismo del frontalieriato ci distoglie da occuparci di queste altre problematiche. Bisogna vedere però che c'è un Ticino che, come dice Mauro Baranzini nel suo studio, cresce, che riesce anche a far fronte alla concorrenza data dalla globalizzazione e quant'altro, però si tratta di un Ticino con una formazione accademica spesso, dunque delle persone che hanno studiato per parecchi anni, che hanno trovato, anche grazie alla loro mobilità geografica ma poi anche settoriale, delle occupazioni che sono anche ben remunerate, che danno soddisfazioni personali oltre che professionali. Però c'è anche un Ticino, anche come negli altri cantoni forse maggiormente, che fa fatica perché la formazione di queste persone non è all'altezza delle esigenze oggi nel mercato del lavoro. Persone magari con una formazione sbagliata o parziale, sufficiente, con una certa età anche avanzata, per cui non sono così mobili o non possono più muoversi come richiede oggi il mercato del lavoro. E a questo secondo Ticino dovremmo fare molta attenzione sul piano locale, con gli strumenti di cui il Canton Ticino può ancora disporre, perché molte scelte sono sul piano federale o addirittura fuori dei confini nazionali. Bisogna negoziare, e qui il Ticino ha un mea culpa da portare avanti, perché per anni non si è mai fatto propositivo nei confronti di Berna, e la stessa Berna non ha mai veramente discusso con la controparte europea, delegando degli altri funzionari senza però mai inviare dei consiglieri federali.
Fulvio Pelli è uno dei settori che ha avuto un enorme sviluppo a partire dagli anni 60, è stata la piazza finanziaria, e ora questa piazza è in difficoltà, e si è anche detto ma è in difficoltà perché gli attori presenti nel settore non hanno individuato per tempo quanto ciò che succedeva intorno. Ecco, questo calo continuerà secondo lei anche in relazione a quello che sta succedendo intorno al segreto bancario?
Ma ormai il problema del segreto bancario nelle relazioni internazionali è una strada già scritta. Quando sarà conclusa questa procedura nel 2017-2018 tireremo le conclusioni. Sicuramente la piazza finanziaria ticinese si è molto focalizzata sulla gestione patrimoniale e ha un po' dimenticato che la piazza finanziaria può fare tante altre cose, può creare e non soltanto fornire questo servizio. Oggi c'è un trend un po' nuovo che si sta sviluppando, però il rischio è che non tutti riescano a seguirlo e che ci sia un'ulteriore perdita di posti di lavoro nel settore. È chiaro che Berna non ci ha aiutato perché i tempi imposti per il cambiamento sono brevissimi. Dopo 20 anni o 30 anni di apertura di filosofia che seguiva il concetto di servizio che comprendeva anche l'insoddisfazione della clientela per i propri sistemi fiscali, improvvisamente bisogna cambiare tutto e inserirsi in un sistema diverso, ci vuole tempo, non c'è niente che si può fare così in fretta come quel fenomeno di cambiamento che chiediamo oggi alla piazza finanziaria.
Ma la votazione che si prospetta per l'anno 21 sull'ancoraggio del segreto bancario nella Costituzione può creare qualche problema in più verso l'estero?
No, perché è puramente un problema di scelta di metodo svizzero. Il Consiglio federale, anche forze politiche, sono convinte che questo strumento che chiamiamo segreto bancario, che è poi uno strumento che a livello svizzero non è che crea grandi problemi a nessuna organizzazione fiscale, debba essere trasformato e si debbano creare delle forze di polizia con degli strumenti di polizia all'interno del sistema fiscale, non all'esterno come oggi, perché le forze di polizia, diciamo la magistratura, gli strumenti di indagine nelle banche esistono già per il fisco, ma deve passare attraverso la magistratura ordinaria. Non gli piace e vuole autonomamente sviluppare propri corpi di polizia, in fondo, perché sarebbero quello, e questo evidentemente crea reazioni. Io sono personalmente convinto che il fatto che ciascuno ogni anno debba riempire lui la sua dichiarazione fiscale, magari facendosi aiutare, perché ogni tanto non è così semplice, è qualche cosa di molto sano, magari noioso per i cittadini. Se gliela fanno sugli altri, e le banche mandano questo, il datore di lavoro manda quest'altro e il consulente manda ancora quest'altro, lui non avrà mai una coscienza né dei propri doveri né delle proprie possibilità e potenzialità. È un esercizio utile una volta all'anno guardare all'interno della propria
contabilità.
E invece vogliono delegare tutto agli altri e io non sono personalmente d'accordo. Trovo che il rapporto di fiducia tra cittadino e Stato verrà irrimediabilmente compromesso.
Remigio Ranti, velocemente d'accordo con questa visione di
Ma sono Pelli. Molto vicino a Pelli in questo caso, nel senso che effettivamente ci sono una tradizione dei valori svizzeri, magari anche dei correttivi, per esempio l'imposta federale, e vuol dire pagare le imposte, magari non denuncio un risparmio ma poi la pago l'imposta. È che il sistema è stato oggetto di occupazione perversa e c'è chi ha sfruttato il sistema, però prima facciamo l'esperienza con l'esterno e poi magari fra qualche anno decideremo. Per il momento sono piuttosto un tradizionalista su questo aspetto.
E con le considerazioni di Remigio Ranti siamo arrivati al nostro quiz con una voce da individuare, una voce mensile che vi riproponiamo in palio. Questa volta ci sarà un lettore Kindle.
Also das ist hier ein kleiner Ausschnitt aus meiner Sammlung, aber es sind die bedeutendsten Ölwerke.
Questa è solo una piccola parte della mia collezione, ma ci sono gli oli più significativi. Tutto non si può mostrare, non c'è spazio. E poi tra le 400 opere ci sono anche molti schizzi, disegni, progetti, eccetera.
Ecco, visto che prima abbiamo parlato di arte, di mercato dell'arte, abbiamo pensato di proporvi questa voce facile da indovinare. Non è proprio un artista, ma è qualcuno che colleziona molta arte. Allora scriveteci una sola volta, mi raccomando, perché il quiz è mensile. Il mese scorso ha vinto un iPad mini la signora Betty Vannini, residente a Locarno. La voce da individuare era quella della psicoterapeuta Lella Ravasi Bellocchio.
E scriveteci all'indirizzo Mobidic RSI via Canevascini Lugano oppure mandateci una mail a mobidic@rsi.ch. La prossima settimana con Michela Daghini e Giorgio Toni si parlerà di responsabilità. Siamo arrivati, Orazio Martinetti, ai saluti.
Ma è ancora un po' presto, abbiamo ancora il tempo per fare un brevissimo giro sulle prospettive economiche del nostro cantone, della nostra regione, comprendiamo anche le valli grigionese effettivamente, e Sergio Rossi, sono stati individuati in questi studi pubblicati negli ultimi tempi vari settori che potrebbero rivelarsi trainante, settori che hanno anche molto a che fare con la ricerca scientifica come la biomedicina e quindi anche tutto l'insieme delle grandi scuole, delle alte scuole. Secondo lei va bene in quella direzione, si deve andare in quella direzione, vede degli altri scogli?
Ma senz'altro è un settore promettente, le scienze della vita in maniera generale, poi legate alla ricerca accademica con anche degli istituti di prestigio sul territorio, però credo che si debba valorizzare di più il territorio, permettere anche alle persone di vivere nelle loro valli, anche per una questione di arredamento del territorio in quanto tale, di manutenzione del territorio, e qui credo che per esempio investire nella banda larga possa essere un'utilità per tutto il cantone Ticino, anche perché permette poi il telelavoro, lavoro da casa, non mi devo spostare, evito di provocare degli ingorghi nel traffico, evito di inquinare magari inutilmente perché posso lavorare comodamente da casa, aumentando la produttività poi della ditta per la quale lavoro, perché sono più rilassato, posso accudire una persona magari malata o i figli e quant'altro. Però ecco, si tratta di cambiare la mentalità, di essere anche aperti, creativi e di osare, perché oggi i giovani hanno delle idee, magari finiscono gli studi, però mancano di capitali e qui le banche devono fare un certo sforzo per andare verso questi giovani, anche con le nuove tecnologie di comunicazione, di informazione, e poi cercare di non sempre pensare che una persona che fallisce in un progetto imprenditoriale è un fallito per tutta la vita.
Venga colpevolizzato. Fulvio Pelli, anche questo studio che si diceva prima, Ticino Futuro, è stato criticato perché considerava soprattutto il Ticino delle città, degli agglomerati, e le valli invece restavano fuori. Il problema anche di Alptransit rischia ancora di più di aggravare questa situazione.
Sì, quando ci sono questi cambiamenti nelle vie di trasporto, nei sistemi di trasmissione, evidentemente c'è sempre chi beneficia e chi ha dei rischi. E chi è sottoposto ai rischi sono molto spesso le regioni più discoste, però l'inventiva permette di trovare vie d'uscita. Io sono per esempio molto stupito che facciamo passare una lunga autostrada con delle grandissime colonne lungo la Leventina e non la utilizziamo in nessun modo per promuovere la Leventina. Una volta le strade ci si fermava, c'era il bar, si poteva scendere, si poteva mangiare, si poteva... Adesso qui queste autostrade le vediamo incolonnate e nessuno pensa di fare un altro tipo di colonne, per esempio, delle colonne sull'aeroporto, in cui la gente poi è libera di muoversi, di visitare e di usare queste due ore inutili della propria vita chiusa in un forno sull'autostrada per conoscere meglio un territorio. Ci vuole un po' di inventiva, bisogna scardinare un po' di meccanismi di polizia che probabilmente non si può perché non, qui, là, le normative. Il treno che passerà comunque nella Leventina è un'altra chance per la Leventina se
passa,
si riesce.
Questo treno, perché non è certo che passerà.
Ma bisogna battersi per difendere, bisogna sentire che c'è una volontà di... E poi la politica può fare tante cose, perché ma ci vuole dietro il fuoco sacro, perché senza il fuoco sacro i piccoli e i deboli non hanno mai la forza dei grandi, quindi noi siamo piccoli e deboli e quindi dobbiamo metterci più energia degli altri.
Sì, su questi temi torneremo, perché l'anno venturo sarà un anno veramente molto delicato, con la votazione per il raddoppio su San Gottardo nel 28 febbraio. Poi ci sarà appunto in autunno l'apertura di Altransit. Remigio Ratti scalpita, perché è il suo tema, ma io non posso dargli la parola perché
siamo
arrivati
ai saluti. Ringraziamo i nostri ospiti, gli economisti Remigio Ratti e Sergio Rossi e l'avvocato e politico Fulvio Pelli. In regia ci ha assistiti Andrea Colosio. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono riascoltabili sul nostro sito e potete anche scaricarle da podcast.
L'ultimo brano che vi proponiamo è un classico, Samba Patì di Carlos Santana, correva l'anno 1970. Buon fine settimana da Orazio Martinetti
e da Brigitte Schwarz.